E un uomo non può andarsene così come è venuto. Un uomo deve arrivare a valere qualcosa, no? Non si può, non si può. Allora adesso tu devi valutarla bene, eh? Aspetta prima di parlare, ricorda, sono $20,000 garantiti, in contanti. Io non ho nessuno con cui parlare. E allora adesso io voglio che tu valuti bene con me questa proposta. Perché quella donna ne ha passate di tutto. Ma mi senti?
Quale sarebbe la proposta?
Beh, $20,000 garantiti, in contanti.
Attento a non farti imbrogliare, potrebbero non pagare la polizza.
Ma come possono rifiutarsi? Io non ho lavorato come uno schiavo per tutta la vita, per pagare ogni mese tutte le rate. E adesso che tocca a loro non possono tirarsi indietro, non si può, non si può.
È un gesto da vigliacchi.
Perché? Sarebbe più da coraggiosi restare qui in vita, a contare meno di zero.
Bella domanda, William. E comunque $20,000 sono pur sempre una bella sommetta, qualcosa di solido.
Sì, sì, perché per me è questa la bellezza dell'idea. Io questa proposta la vedo com'è, un diamante che brilla nel buio, duro e scabro, qualcosa che posso toccare con mano. Non l'ennesimo tentativo campato per aria, ma un cambiamento da così a così. Perché quel ragazzo mi considera una nullità ed è per questo che mi disprezza, eh? Ma il mio funerale, Ben, il mio funerale sarà grandioso! Verranno dal Maine, dal Massachusetts, dal Vermont, dal New Hampshire, tutti i vecchi colleghi, con le targhe più strane. E quel ragazzo ci resterà di stucco, eh? Perché lui non lo sa quanto sono famoso. Io sono conosciuto a Rhode Island, sono conosciuto a New York, sono conosciuto nel New Jersey, sono conosciuto dappertutto e lui lo vedrà! Lo vedrà con i suoi occhi, vedrà chi sono, Ben! E sarà un bello shock per quel ragazzo.
Sogno o son elfo? 50 anni di teatro in un soffio. La fine del secondo decennio del 2000 vede accadere una serie di eventi che avranno anche stavolta ripercussioni importanti sul futuro. Un referendum decreta a sorpresa l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit. Bob Dylan vince il Nobel per la letteratura. Un grave terremoto sconvolge molte località in Lazio, nelle Marche e in Umbria. Donald Trump diviene presidente degli Stati Uniti. Matteo Renzi si dimette dalla presidenza del Consiglio italiana dopo il fallimento del referendum costituzionale da lui promosso. Crolla a Farindola, in provincia di Pescara, l'hotel Rigopiano per effetto di un'intensa nevicata. In Francia, Emmanuel Macron viene eletto presidente a soli 39 anni. Si compiono diversi attentati di matrice islamista in vari paesi, dal Belgio alla Spagna alla Nuova Zelanda. In Catalogna si indice un referendum per l'indipendenza. Giuseppe Conte diventa presidente del Consiglio. Un grave incendio distrugge in parte la cattedrale di Notre-Dame a Parigi. A Wuhan, in Cina, inizia la più grave pandemia da almeno un secolo a questa parte. Muoiono Prince George Michael e Dolores O'Riordan. Si affermano le piattaforme di streaming, fra cui Netflix. Nasce il movimento Me Too. Appaiono nuovi social come TikTok e Snapchat e nuove app di messaggistica come Telegram. La provincia americana, ben rappresentata nel capolavoro di Arthur Miller, Morte di un commesso viaggiatore, dal quale abbiamo appena sentito il brano iniziale di questa puntata, nell'allestimento del Teatro dell'Elfo, è espressa anche da alcune band pervasive, come i 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Alle soglie del terzo decennio del 2000, il Teatro dell'Elfo è ormai un'impresa sociale che apre la strada ad altre realtà del mondo delle arti e della cultura, produce e coproduce, distribuisce e porta in giro per l'Italia i propri titoli. L'Elfo Puccini lavora a pieno ritmo, la comunità di spettatori si è compattata e segue con regolarità la vita delle sue tre sale teatrali. Padri e figli si confrontano sulla scena e nella realtà e nuove generazioni del teatro si affacciano sempre più spesso nelle produzioni. In questa decima e ultima puntata dell'audioserie che Radio Popolare ha dedicato ai 50 anni del Teatro dell'Elfo e che ci conduce fino al presente e verso il futuro, vogliamo concedere spazio ad alcune riflessioni in libertà di molti elfi, vecchi e nuovi, per ricordare il futuro, come hanno detto loro stessi. E allora ecco Elio, Cristina, Ida, Fiorenzo, Francesco, Elena, Corinna, Luca, Ferdinando, Gabriele. Li chiamiamo solo per nome, come si fa con gli amici di una vita.
Il nostro essere in mezzo al fenomeno della socialità del teatro ci capita come marchio originario, perché lavoravi nei centri sociali, e però come non è un compito, non è un dovere del teatro, è una natura che abbiamo noi. E questa cosa fa sì che ci sia un legame da parte degli spettatori, che è legato al fatto che riconosco l'atto, che è fatto in assoluta trasparenza e sincerità, del lavorare per loro e non per noi soltanto. Cioè del fare, ed è una cosa che, come dire, può avere dei difetti da questo punto di vista, perché però non deve mai portarti alla schiavitù, mai dare zucchero alla scimmia, nel senso che il pubblico ci deve rispettare la nostra alterità. Noi possiamo fare anche scelte che a loro non piacciono, infatti intanto mugugnano.
Quando è arrivata per la prima volta Elena, che è stata la prima nuova socia dopo un bel po' di tempo, che era un po' più giovane, la nostra socia giovane, Elena è stata poi una compagna di tante, la mia figlia ideale, diciamo, in vari spettacoli abbiamo fatto tante volte, insomma, negli anni. Le persone con cui hai lavorato, anche non socie come nel caso di Elena, sono diventate tante e di tante età diverse, no? Ti accorgevi a un certo punto di avere la stessa età dei genitori, di alcuni che venivano. Più recentemente con i Story Boys avevano fatto tipo 400 provini e hanno preso 18 persone. Poi altre sono arrivate invece per altre strade, non so, Alessandro Bruno Cagna. Poi insomma hanno cominciato ad arrivare un po' di persone, perché c'erano tutta la classe di Story Boys, c'erano il Ravenil, Shopping and Fucking. Insomma c'è stato un nesto sia di tanti ragazzi e alcune ragazze. Dopo si intersecavano e si combinavano in tutte le maniere. Elio si è portato dietro la famiglia nella morte di un commesso viaggiatore, 5 persone che venivano tutti dai Story Boys, alcune magari anche con qualche forzatura di ruolo apparente, tutto lì. Poi si è radicata la storia della famiglia Loman, anche perché io e Elio facevamo marito e moglie ed avevamo Marco Bonadei e Angelo Di Genio come due figli, no?
Pensavo, probabilmente io mi sono fermata qua perché forse qua ho potuto fare cose che in altri posti non avrei potuto fare. E poi mi dicevo anche, tutto sommato a me non mi importa tanto di essere conosciuta, ma è una roba molto romantica che mi dicevo tra me. Se almeno una persona riesce a capire quello che io voglio trasmettergli, io sarò contenta. Io so che ci sono persone che mi dicono questo, no? E dico, beh, però Ida, non so, forse è stata presuntuosa, forse non ce lo so. Questo credo che sia successo rispetto a me. E questo
è già moltissimo.
E questo è già molto.
È già moltissimo. Già molto, infatti. Grazie Ida Marinelli, grazie.
Ecco, leva tutte le schifezze che ho detto, eh.
Tranne questa.
No, perché io ti ho detto le robe che, insomma, viene da parlare così.
Ma cioè,
che la gente, insomma, ci rimanga male. Poi è la mia versione, magari non è vero, perché sai, nei ricordi uno, tant'è vero che ogni tanto io e Ferdinando litighiamo di brutto. No, così. Oh, tu vuoi ricordarti le robe mie meglio di me?
Io ho pianto alla conferenza stampa di presentazione del teatro che la Moratti mi ha tenuto la mano. Ho pianto perché mi sfogavo da tantissime ansie, dalla paura di non farcela. E devo dirti che quando io ho parlato ai miei soci del progetto Puccini, eravamo a Roma con la Bottega del Caffè, mi hanno preso per matto. Ma no, ma noi non riusciremo mai a farlo. Io che sono uno ottimista, ho detto no, riusciremo a farlo, vedrete che ce la faremo, perché se non lo danno a noi, a chi lo danno? A chi lo danno? Avevo questa convinzione.
La regia mi piace tantissimo, mi criticano molto, in particolare Ida e Ferdinando, che mi conoscono molto di più, perché dicono che non smetto mai di fare regia, anche quando siamo a cena e io dico alle persone tu siediti qui, tu fai questo, tu fai quello, io organizzo. Ho una tendenza evidentemente innata all'organizzazione e questa cosa non riesco a, evidentemente non riesco a farne a meno, quindi per me è naturale non tanto dare ordini. Ogni tanto mi dicono tu dai ordini, io non do ordini, suggerisco.
Sono una donna e ecco, guardando a ritroso quello che mi è capitato, mi rendo anche conto in momenti in cui magari non ero così consapevole di aver portato magari un occhio più femminile, se possiamo dire così, e quindi una certa attenzione per esempio a drammaturgia scritta da donne come Valentina Diana o come Magdalena Barile. Un futuro in cui per esempio ci fosse più spazio, ancora di più, perché comunque ce n'è, per le donne. Uh-huh. E poi sì, questa visione collettiva, sempre il fatto che sono più sguardi a fatti, questo è importante, spero che verrà mantenuto, ecco.
E devo dire che io avevo anche, a parte la sfiducia nel fatto che mai si fosse realizzata la cosa, avevo anche un po' di timore di dire ma è un teatro enorme, cioè molto superiore alle due, che è vero, alle due sale che comunque stiamo gestendo ora, no? Cioè mi sembrava un passo che avrebbe portato dei cambiamenti e non sapevo quanto questi cambiamenti potevano essere positivi o comunque,
traumatici.
Ecco, esatto, traumatici, che poi è vero, ci sono stati dei cambiamenti, però anche in positivo, insomma, cioè, poi il fatto di avere un luogo così centrale, così anche quello vuol dire molto.
No, poi sai, c'era una maratona che non mi vedeva assolutamente inserito, Angels in America. Però ci sono delle cose, degli spettacoli in cui non sono inserito, ma che mi piacciono talmente tanto che mi fanno star male. Il fatto di non esserci, proprio per per la condivisione, adoro, sì, la condivisione dell'esperienza, sì, che non è invidia, vorrei chiarire.
Sì, sì.
Tanto è vero che quando ho visto la prima con De Capitani, che faceva il protagonista, di una bravura, ho detto, io non avrei mai potuto fare questo ruolo, mai. Tu sei da brivido.
Eh sì.
Veramente era stupendo.
Sai, anche le cose si consumano un pochino, bisogna sempre rilanciare un po'. Noi diciamo sempre che ogni 10 anni bisogna cambiare forma, perché altrimenti ci si ripete e questa ripetizione logora.
Delfo ha attraversato tutto questo, è ancora lì, con ancora la voglia di dire che il mondo si può cambiare, che si può pensare a un mondo migliore, che si può pensare a un mondo dove tutti siano uguali e che abbiano gli stessi diritti, però farlo con l'arte.
Potevamo concludere questa audioserie senza le voci di alcuni giovani talenti che proprio all'Elfo hanno trovato spazio. In questo caso, tornando a Morte di un commesso viaggiatore, di cui sono stati entrambi co-interpreti, ascoltiamo Ricordi e pensieri di Marco Bonadei e Alice Redini.
Il mio primo incontro è stato con Elio e Ferdinando. E devo essere onesto, io credevo fossero invertiti. Io credevo che Ferdinando Bruni si chiamasse Elio De Capitani.
No!
Elio De Capitani si chiamasse Ferdinando Bruni. Cioè, la fisicità di queste due persone io la immaginavo completamente invertita. Non era così, ecco. Quello è il mio primo incontro con Elio. All'inizio c'era un forte timore per la sua irruenza, per la sua forza leonina.
La sua sostanza.
La sua sostanza, sì. Era un intimorì il primo approccio con lui, e si trattava proprio del sogno di una notte di mezz'estate che facemmo qui nel 2010, cos'era? Era giugno, quindi in chiusura estiva. Con l'anno dopo, insomma, entrammo sempre più in intimità, e ci conoscemmo sempre di più, e da lì scoprì un papà in Elio che lo è in tutto e per tutto, nel senso sia sul piano della vita che su quello teatrale. È stato per me un incontro fondamentale, per me è stato quello con Cristina Crippa, che ha creduto molto in me, a cui devo tanto del mio percorso in questo teatro. La morte di un commesso viaggiatore è stato l'incontro intimo con un altro giovane dell'Elfo.
Beh, no, mica tanto, insomma.
Ci abbiamo quasi 40 anni.
Perché
è Angelo Di Genio. E il rapporto con lui è nato con History Boys, ma più che altro un rapporto di collaborazione professionale, non molto di più. Con commesso viaggiatore si è rafforzato e siamo diventati dei fratelli, si può dire, dei fratelli in arte e nella vita, con tutto ciò che comporta essere fratelli, quindi il positivo e il negativo che si porta dietro. E a tutt'oggi stiamo progettando anche cose nuove insieme, che speriamo vengano accolte positivamente. Il lavoro di Elio prevalentemente è cercare di togliere livelli e arrivare alla rappresentazione, se possiamo parlare di rappresentazione, della realtà del mondo e non di quello che è stata una precedente rappresentazione di quel mondo.
C'è qualcosa che vorresti fare con l'Elfo in futuro o che magari addirittura stai già progettando?
Assolutamente sì, ho un forte desiderio sviluppato negli ultimi anni, autorale, nel senso autorale prevalentemente come creatore di spettacoli. Poi ovviamente con Elio c'è un continuo percorso da portare avanti con nuove sfide, nuovi autori da incontrare, nuovi ruoli.
L'ultima domanda è, perché l'Elfo ancora insieme?
C'è stata di sicuro una grande capacità di saper far dialogare tutto il reparto produzione uffici con il reparto artistico, e far comprendere quanto quanto la parte artistica sia il nutrimento di quello che è poi tutta l'organizzazione che
di far sentire tutti parte di un progetto, ma
in qualche modo sì. E poi una compagnia che, per quanto ovviamente nel tempo nascano divergenze dai punti di vista artistici, di direzione, di idee, che ha saputo tenere duro e
mantenere
arrivare,
il collettivo,
insomma sì, una famiglia che non si disgrega in 50 anni è tanta roba.
L'unica cosa che posso fare ora come ora è aspettare che crepi il direttore commerciale. E quando poi diventassi io direttore commerciale, sì. Lui è un mio ottimo amico. Si è fabbricato una villa da mille una notte a Long Island. Ci ha abitato 2 mesi e se l'è rivenduta. Adesso se ne sta costruendo un'altra, se è finita, non se la gode più. E io so che è esattamente quello che farei anch'io. Io non lo so mica perché lavoro. Certe volte me ne sto lì nel mio appartamentino tutto solo, penso all'affitto che pago, che è assurdo. Ma d'altra parte è quello che ho sempre desiderato, no? L'appartamento, la macchina, le donne. Tante. Eppure maledizione, sono solo. Solo.
Ma allora senti una cosa, fratellino. Ma perché non te ne vieni via con me?
Io mi ricordo esattamente quando è entrata in contatto con l'elfo, ero in macchina con altri colleghi attori, ci stavamo dicendo tu cosa fai l'anno prossimo, io niente, mi arriva una telefonata da un numero sconosciuto, pronto, ciao Alice, sono Elio De Capitani, io no, aspetta, uno scherzo, stacco il telefono, guardo il numero sconosciuto, lo rimetto all'orecchio e lui, no, non è uno scherzo, sono proprio io, e io, oddio, buongiorno, che mi aveva insomma chiesto di incontrarci per, lui aveva visto Viva l'Italia, che era stata una produzione elfo, però non avevo lavorato direttamente con...
Tu facevi la mamma?
Io facevo la mamma di Iaio. E comunque, ecco, in quella telefonata poi Elio mi aveva chiesto di lavorare insieme al commesso, alla morte di un commesso viaggiatore. Beh, avevo un ruolo particolare, ma mi hanno accompagnato con molta delicatezza Elio, Cristina. Sì, ero un po' in soggezione, era uno spettacolo grande appunto con l'elfo, però è stato veramente un periodo molto liberatorio, molto divertente. E poi si era creato avere un cast fantastico. Era questo ruolo che era praticamente l'amante del commesso viaggiatore. Lui mi ricordo che mi aveva chiesto di ridere molto, di far vedere la gioia di questi incontri, il piacere, la leggerezza, di appunto di lavorare su questa spensieratezza. Quindi sì, un ruolo complicato che mi aveva appunto senz'altro messo molto in soggezione, ma ti dico, sono stata accompagnata dalla regia e dal compagno in scena, che in quel caso era Elio, in modo molto delicato, molto giocoso. Dell'elfo fino ad allora, io l'avevo conosciuto al Menotti, ero rimasta incantata da questa regia di un testo di Sarah Kane, Blasted,
sì,
con Elena Russo Armand, Piero Bon, Andrea Capaldi, e mi aveva veramente scioccato, quindi vedevo l'elfo come un sogno. In realtà molto con Viva l'Italia è stato molto bello quel periodo di lavoro con César Brie e con i tecnici, in particolare c'era Nando Frigerio. E lavorando sugli anni 70, il 78 appunto, che era stato l'anniversario il 18 marzo dell'uccisione di Iaio e Fausto, César e Nando e poi anche altri ma anche la stessa moglie di Nando, Cesin, ci hanno raccontato i loro anni 70, quindi in qualche modo ho conosciuto un po' anche la biografia dei membri dell'elfo e in qualche modo anche la nascita dell'elfo. Poi a Elio piace un sacco raccontare la come è nato il tutto, e quindi sì, diciamo che una volta entrata poi ho conosciuto tutta la loro storia. Ogni volta che mi chiedono com'è lavorare all'elfo io dico sembra di essere in famiglia, con un grandissimo rispetto del lavoro, e sono cose assolutamente non scontate, questo ambito lavorativo appunto, il sentirsi a casa e quindi liberi di essere quello che si è e di dire quello che si pensa e di sentire anche l'affetto e l'accoglienza, e però sentirsi rispettati lavorativamente. Sono stati molto intelligenti, non lo so, io penso siano, non lo so, sono molto...
Ecco Elio, quindi ecco, siamo arrivati alla fine dell'intervista.
Ho appena detto che lavorare qui è stare come in famiglia, è bella questa frase, ti piace?
Sì, molto bella, originale, non l'ho mai sentita.
Ui, ma tu lo sai che mi hai rovinata, eh? Lo sai, d'ora in avanti ogni volta che passo in ufficio ti spedisco dritto dritto all'ufficio acquisti, sai, niente più sostegno. davanti alla mia scrivania, Willy. Mi hai rovinata.
Che bello sentirtelo dire.
Perché sei un egoista, Willy. Vieni qui, piccolo venditore ambulante, vieni qui.
Al termine di questo colorato, appassionante e teatralissimo viaggio nei 50 anni dell'Elfo, ci congediamo nella certezza di rivederci in sala, con il pubblico dell'Elfo, che spesso è lo stesso, di quello di Radio Popolare. Ancora una volta, buon compleanno Elfo, da tutti noi. Questa era la 10ª e ultima puntata di Sogno o son Elfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del Teatro dell'Elfo. Nei podcast disponibili sul sito di Radio Popolare, il sogno continua. O son Elfo è un'audioserie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Niccolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Elio De Capitani, Cristina Crippa, Ferdinando Bruni, Ida Marinelli, Luca Toracca, Corinna Agustoni, Fiorenzo Grassi, Francesco Frongia, Elena Russo Arman, Gabriele Salvatores, Marco Bonadei, Alice Redini. Il reparto tecnico e logistico e l'ufficio stampa del Teatro Elfo Puccini di Milano. La sigla e le musiche dell'audioserie sono tratte dalla colonna sonora di Alla Greca di Mario Arcari.